Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Vi erano là 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenente ciascuna da 80 a 120 litri. E Gesù disse loro: «Riempite l'acqua, le anfore». E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio e quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora». Questo, a Cana di Galilea, fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Parola del Signore. Sabato scorso dicevo che all'inizio dell'anno liturgico la Chiesa ci presenta 3 epifanie, 3 manifestazioni. L'epifania: Gesù che si manifesta bambino, domenica scorsa il battesimo di Gesù, il Padre si rivela a Gesù e oggi Gesù si rivela ai suoi discepoli. Con domenica prossima sentiremo il Vangelo di Luca in modo ordinato. Per farci capire questo passo, la Chiesa ha scelto il Vangelo di Giovanni. Come mai sappiamo, è molto diverso dagli altri Vangeli, è quello scritto per ultimo. E guarda le cose, scrive le cose in modo totalmente diverso, contemplativo, è il più profondo, anche il più difficile, perché è fatto di tanti simboli e tanti sottintesi e fraintendimenti. Se questo racconto lo avesse scritto Marco, che abbiamo letto l'anno scorso, che è così sintetico, avrebbe detto semplicemente: Gesù va a quel paese, è successo questa cosa, ha preso l'acqua, l'ha trasformata e tutti si meravigliarono e glorificavano Dio. Qui non c'è niente di tutto questo. Il racconto non dice neanche come è avvenuto il miracolo. Si dà molto peso a quello che è successo prima e quello che è successo dopo e si dà peso ad alcuni particolari. Noi diciamo sempre che i Vangeli sono semplici, sono per chiunque, per le persone semplici, ma non è proprio così. Certamente chiunque può cogliere l'essenziale, c'è lo spirito che aiuta a capire, ma i Vangeli sono stati scritti per persone che spiegavano ad altri. La gente a quel tempo era analfabeta, non leggeva da solo il Vangelo, non ha scritto perché qualcuno lo legga così. E chi commentava il Vangelo doveva capire quello che l'autore ci metteva dentro, i simboli, i significati, ciò richiedeva una conoscenza dell'Antico Testamento. La prima cosa importante, perché dobbiamo capire l'essenziale di questi racconti, non perdersi in cose poco significative. Qui, per esempio, Giovanni racconta 7 miracoli, ma li chiama segni, non dice che sono miracoli. Questo è il primo dei segni, il più importante, quello che illumina tutti gli altri. Ma un segno è qualcosa che ti dice: vai oltre quello che vedi, cerca di capire oltre. La prima cosa importante da cogliere è il matrimonio. Nel mondo ebraico il matrimonio è il simbolo dell'alleanza, il rapporto con Dio, il rapporto di coppia. Lo abbiamo sentito nella prima lettura: non ti chiamerà più abbandonata, nella tua terra sarà più detta devastata. Come un giovane sposa una vergine, così ti sposeranno i tuoi figli. Come giuisce lo sposo per la sposa, così io, il tuo Dio, giuirò per te. altri profeti maggiormente valorizzano questo aspetto del matrimonio. Basta che pensiate a Osea, prende la sposa, la porta nel deserto per vedere che cosa ha nel cuore. Nel Cantico dei Cantici, baciare una donna è come gustare un vino buonissimo. Sono cose che si capiscono se uno piace il vino. Chi non piace il vino, sta cosa non dice niente, naturalmente. Ma il simbolo è il matrimonio. E in questo matrimonio non compare né la sposa né lo sposo. Lo sposo a malapena viene nominato come parola e basta. Qui c'è un nuovo matrimonio, c'è un nuovo patto, c'è un nuovo rapporto con Dio. Questo è il tema. Il tema è che con Gesù inizia un nuovo rapporto con Lui. Un rapporto diverso. Ne abbiamo parlato spesso in queste ultime domeniche. Diamoci peso a questa cosa. Se non cambiamo il rapporto, non cambia niente. Se continuiamo con le paranoie, con i sensi di colpa, con i doveri, con le paure, non cambia niente. Con Gesù inizia un rapporto nuovo. E per farci capire questo, Giovanni dice ci sono sei giare. Possono contenere 600 litri. Pensate che roba, 600 litri di vino. Le giare sono recipienti per l'olio, per l'acqua, per la purificazione, per le liturgie del Tempio. Possono contenere il vino. Sono vuote. E per dire che il vecchio modo di rapportarsi, fatto di norme, di paure, di soggezione, di puro e impuro, non dà gioia. È secco. È secco. Manca il vino. Che cos'è un matrimonio se manca l'amore? Perché il vino è l'amore. È per dire che con Gesù, quell'acqua trasformata in vino, 600 litri di amore, di un amore grande, un amore senza misura. Qui comincia il nuovo rapporto. Cominciare a rapportarsi a Dio, questo nuovo rapporto, questo nuovo matrimonio, incarnandosi, ha sposato l'umanità, questo nuovo rapporto che è fatto di amore. L'amore coniugale, che amore è se è fatto di soggezione? Se uno sta sotto, se uno ubbidisce, che amore è? Che rapporto di coppia è? Questo ci domanda. Questo rapporto confidenziale, amichevole, sponsale. Questo è il tema centrale. Non si vive soltanto di acqua, con l'acqua si sopravvive. Per gioire ci vuole il vino, ci vuole l'amore. E per farci capire questo, cioè capito questo, si capiscono maggiormente anche i simboli che Giovanni ha messo dentro in questo testo. La prima cosa che non si coglie la domenica, perché ogni Vangelo comincia in quel giorno. Ma se si legge il Vangelo c'è scritto tre giorni dopo. Il numero 3 ricorda la risurrezione, ricorda il Monte Sinai, l'alleanza, qui c'è la nuova alleanza. Questo nuovo rapporto, questi 600 litri di vino, nascono da quell'uomo che ama e manifesta l'amore, morendo in croce e risorgendo. E qui si capisce anche il significato di Maria che viene chiamata donna. A noi sembra una cosa strana. Maria non si offende perché vuol dire che non era un problema. Ma non è un racconto, non è andata così. È Giovanni che scrive le cose così. Donna vuol dire donna sposata, una sposa. E nel Vangelo di Giovanni ci sono tre volte tre nomi chiamati, tre donne chiamate donne. Maria, che rappresenta l'Israele fedele, la Samaritana al pozzo, che viene chiamata donna e rappresenta il popolo infedele. E l'altra donna è Maria Maddalena, il nuovo rapporto, la nuova coppia. Maria Maddalena è la prima donna che ha incontrato il risorto, a cui Gesù è apparso. E questa donna, Maria, viene presentata qui e per l'unica volta parla. E l'unica cosa che dice è questa. Non dirà nessun'altra parola in tutto il Vangelo. Fate quello che vi dirà. Lei non sa se Gesù avrebbe fatto qualcosa. Le dice semplicemente fatelo. Questa fiducia. E dice, Dio sì, di Dio possiamo fidarci. Di Gesù ci si può fidare. È un atto di fiducia che si deve fare. Lei, la donna che ha quel matrimonio, è l'unica che si accorge che manca qualcosa. È l'unica che si preoccupa. Questo è il compito nostro, questo è il compito della Chiesa. Accorgersi che manca il vino, che manca l'amore, che c'è sofferenza, che c'è tristezza, che c'è depressione. Accorgersi. E questa donna dice semplicemente: fate quello che vi dirà di farlo. Non so che cosa, ma lo farà perché Dio vi vuole bene. Seguitelo. Il compito di Maria è questo. Maria non ha qualcosa di suo da raccontare, non ha una dottrina da insegnare, non ha misteri da rivelare. L'unica cosa che ha da dire è: seguite mio figlio e farci incontrare suo figlio, niente altro. Questo è il compito. Forse una cosa da notare anche, giustamente, normalmente il vino lo si porta, quello meno buono, alla fine. Perché è normale bere quello buono prima, dopo tanto capiscono niente, dopo già sono pieni. Però questo rappresenta anche il nostro modo di vivere. Noi vogliamo tutto godere prima perché dopo è troppo tardi. Finché sei giovani, goditela, no? E poi col tempo non c'è. Noi non crediamo alla festa. Le feste hanno senso farle. Sì, io credo che c'è una festa più grande, che senso ha fare una festa altrimenti. Pensate ai matrimoni. Quanti credono che il matrimonio sia una festa più grande? Non ci crede nessuno. Gli sposi, un po' di tempo, ma gli invitati, nessuno ci... te darai dopo. Tutti ragionano così. Ma che senso ha far festa allora? Mesi di preparazione, tac, e non c'è più niente. No, dobbiamo credere che la festa c'è e ha senso fare festa perché c'è la festa più grande. È vero che noi invecchiamo qua. Voi, io diventeremo più vecchi, più se arriviamo. Saremo più lenti, saremo più acciaccati, avremo sempre un po' di compagnia. Ma l'amore ci sarà ancora? C'è qualcosa di bello ancora e sempre? O non ci sarà più col tempo? Ma allora è meglio morire prima, morire tutti giovani, no? Ma non vogliamo morire giovani. Quindi forse c'è ancora qualcosa di bello. È importante credere questo. È importante. Il vino buono c'è anche dopo. C'è anche dopo. Allora vorrei suggerire, come suggerisce Martini, suggeriva Martini tanti anni fa, diceva, poniamoci la domanda: cosa manca alla mia gioia? Perché non sono mai contento? Cos'è che mi manca? E diceva, partite questa sera, le occasioni che avete, incontrate qualcuno e vi accorgete che c'è bisogno di riconciliazione, perdonate o chiedete perdono, chiedete scusa. C'è una difficoltà? Affrontatela, accettatela, non subitela. È così che comincia. Il Vangelo non è una gioia tutto in un colpo, è prendere qualcosa in mano e andare avanti. E la gioia aumenta. Come dice questo Papa spesso, passare dall'io al noi, sempre io, passiamo al noi. Questo è l'inizio che porta alla gioia. Questo ci insegna il Vangelo. Impariamo a vivere il Vangelo un po' alla volta.